Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Antonia Marsetti
e Alessandro Tini. Le Voci del Grigione Italiano vi propongono da questa settimana una serie di dibattiti con le candidate e i candidati ai seggi del Grigione Italiano al Gran Consiglio Cantonale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le elezioni cantonali 2026 si svolgeranno il 14 giugno.
Trasmettiamo dalla sala multiuso del comune parrocchiale di San Vittore, sede storica del capitolo che resse il Moesano a partire dal 1219, e lo facciamo con l'assistenza tecnica di Lorenzo Barenco. Le domande verteranno su temi di carattere cantonale e regionale, ossia su quei dossier che il Gran Consiglio sarà chiamato ad affrontare nel corso del prossimo quadriennio.
Questa sera ospitiamo i candidati del circolo di Roveredo, partendo dalle signore.
Con noi Leda Armelli, biologa di San Vittore, candidata dei Verdi.
Buonasera a tutte e a tutti.
Lei peraltro è l'unica candidata dei Verdi nei circoli del Grigione Italiano.
Poi abbiamo Eleonora Righetti, direttrice scolastica e docente dell'Alleanza del Centro, gran consigliera uscente.
Buonasera a tutti.
Sono poi presenti Samuele Censi, sindaco di Grono, gran consigliere uscente per il Partito Liberale.
Buonasera.
E Romano Losa, dirigente scolastico in pensione, candidato per l'Unione Democratica di Centro.
Buonasera a voi.
E Paolo Paganetti, biologo in pensione, possiamo dirlo da pochi giorni, municipale di San Vittore, rappresentante del Partito Socialista.
Buonasera a tutti.
I seggi a disposizione nel circolo sono 3, i candidati nel complesso sono 9. Non sono presenti questa sera Manrico Duzzi e Mauro Piccamiglio per l'UDC, Emma Negretti per il PS e Patrick De Cristoforis per il Centro. Dobbiamo specificare che sono stati i partiti stessi a scegliere chi li rappresenterà questa sera durante il nostro dibattito. Entriamo ora nel vivo con il primo tema di stretta attualità. I permessi di dimora, dopo il caso delle 4 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia e residenti a Roveredo, il consigliere di Stato Peter Paier, capo del Dipartimento Giustizia, Sicurezza e Sanità, ha dichiarato che le procedure sono state seguite correttamente. La risposta è soddisfacente oppure ritenete necessari controlli più rigorosi? Partiamo da Romano Losa.
Il problema delle società bucalettere e dei permessi è un problema non nuovo, che si trascina da diversi anni. Malgrado gli interventi degli ex gran consiglieri, per il momento rimane ancora un tema molto d'attualità. Noi riteniamo che non si fa abbastanza per ovviare a questa problematica e i casi recenti ne sono ancora la dimostrazione. Siamo passati da 2.500 società bucalettere una decina d'anni fa, adesso sono forse un migliaio, ma sono comunque decisamente troppi. Dietro si nasconde un mondo molto particolare, fatto non solamente di persone, ma anche di intenti che sono al limite della legalità, alcune addirittura fuori dalla legalità. Dobbiamo sicuramente adeguare delle leggi, se ci sono. Dobbiamo introdurre il casellario giudiziale, anche se, come detto da Paier, non è possibile. Il Ticino lo fa e non vedo perché non possiamo farlo anche noi, anche perché altri cantoni si stanno interessando a questa problematica. Maggiori controlli sicuramente ancora, inasprimento delle verifiche e un potenziamento del personale a Coira per poter far sì che la Mesolcina non sia un territorio di conquista per certi personaggi.
Eleonora Righetti.
Sì, rispondo alla vostra domanda. Non è soddisfacente la risposta. Questo a me sembra chiaro, perché se si può dire che le procedure sono state svolte correttamente, questo significa che va bene? Assolutamente no. È una questione anche di credibilità, di sicurezza, e questo penso sia condiviso da tutti. Bisogna sicuramente intervenire, vedere dove ci sono delle lacune, dove si può fare di più, perché se questo è il risultato di quello che c'è attualmente, significa che le lacune ci sono, vanno colmate. Non dobbiamo permettere che questo possa succedere nella nostra regione, così come nel resto del cantone o della Svizzera, perché appunto bisogna mettere un freno a quel che è la criminalità organizzata. Ha un influsso, ha un impatto anche forte su quel che è la sicurezza dei cittadini, sul benessere. Quindi questo tema verrà sicuramente dibattuto e discusso in Gran Consiglio, e quello che ci tengo particolarmente a dire è che dal mio punto di vista quel che riguarda la sicurezza in questo campo riguarda tutti i partiti, e bisogna dimostrare veramente unione, cooperazione, così da arrivare a Coira uniti in chiaro non solamente su ciò che vogliamo, ma su ciò che c'è davvero bisogno.
Leda Ramelli, immagino che non si discosserà molto da quanto...
No, esatto. Io sicuramente mi unisco al pensiero appena espresso. Per non ripetermi, sicuramente, come detto anche dal municipio di Roveredo, bisogna puntare anche su una comunicazione, promuovere la comunicazione tra comuni e non solo. Quindi è un tema sicuramente ancora di attualità che bisogna in un qualche modo cercare di risolvere, un parolone, però sicuramente indirizzarlo e cercare delle soluzioni.
Paolo Paganetti, lei fa parte del municipio di San Vittore. I comuni come possono fare di più e come può il cantone aiutare i comuni a fare di più?
Beh, prima vorrei rispondere che quanto detto da Paolo probabilmente è l'opinione di tutto il governo. Non è soddisfacente, nel senso che la risposta non risolve il problema. Spero che ci saranno le orecchie aperte per poter risolvere questo problema. Se quanto fatto è nella legalità, dovremo forse creare nuove leggi. Ci vuole collaborazione, ovviamente. Collaborazione vuol dire poter parlare, poter discutere, poter prendere il telefono e discutere con altri cantoni, con altre realtà, in maniera da poter analizzare caso per caso. Vorrei però dire, Romano Losa ha accettato un numero impressionante di bucalettere, dobbiamo pure dire che non tutte sono un problema. Adesso è uscito un caso, è allarmante, ma non vogliamo fare l'allarmismo, troveremo delle soluzioni assieme e sono d'accordo che è una soluzione che va presa al di là di qualsiasi discorso politico o di partito, diciamo.
Samuele Cenzi, come superare questo scoglio della legge superiore e applicare invece, come fa il Ticino, in maniera più disinvolta l'interpretazione della legge?
Ma innanzitutto, nella sessione che è appena terminata ieri, abbiamo sollecitato il consigliere di Stato Paier e non siamo assolutamente soddisfatti da questa risposta. Ne ho parlato con il municipio di Roveredo. Ho percepito anche da cittadini, da persone che si trovano nel resto del cantone, che probabilmente o molto probabilmente il nostro governo ha sottovalutato e mancato di sensibilità su questo tema, e non è la prima volta, dico. Ricorderete il Covid, dove la Mesolcina, il Moesano, ma anche il Grigioni meridionale ha subito questa ondata, diciamo, proveniente da sud, e il governo ha reagito in maniera molto tardiva. Quindi qua dobbiamo essere compatti, come hanno detto i colleghi in precedenza, bisogna lavorare assieme, è un tema che supera le barriere partitiche, ma sono sicuro che bisogna innanzitutto migliorare la comunicazione all'interno dei dipartimenti. L'abbiamo fatto, ricordo, nel 2018-2019 ero presidente della regione Moesa, mi ricordo la tavola rotonda San Bernardino sul tema bucalettere, e qualcosa è migliorato, c'è il problema sussiste, ma qualcosa è migliorato. Penso a questa verifica di recapito delle persone che oggigiorno, quali amministratori comunali, facciamo in maniera sistematica, in maniera regolare, e oggigiorno c'è maggior controllo tra i comuni e il cantone. Ma io credo, tornando al tema dei permessi, che il nostro governo etico deve avere maggior coraggio. Il Ticino l'ha fatto, penso a Norman Gobbi che ha modificato questa legge sul casellario giudiziario nel 2015, ed è chiaro che il Moesano, trovandosi sulla strada che porta a nord, ha fatto sì che ci troviamo in una posizione chiaramente non ideale per questo processo in atto, e quindi ci vorrà coraggio. E penso che la mozione Marchesi, che è stata inoltrata nelle ultime settimane a Berna al Consiglio nazionale, farà discutere non solo il Ticino, ma penso anche il resto della Svizzera.
Alessandro, credo che sul tema permessi si siano espressi tutti molto chiaramente. Direi di passare ad un altro tema, quello della crescita demografica, che nel Moesano è stata sicuramente più marcata rispetto ad altre regioni del Grigione italiano. Cosa pensate di questa crescita? Solo aspetti positivi o ci sono nuove sfide? Penso a scuole, traffico, servizi.
Ma per un sindaco, se la popolazione aumenta, penso che possiamo essere contenti. Siamo definiti regione periferica, ma non lo siamo assolutamente, siamo su questo asse nord-sud, abbiamo beneficiato dello sviluppo chiaramente in atto nel Bellinzonese. Abbiamo ancora oggi terreni che sono edificabili, che sono chiaramente interessanti. Stiamo lottando a livello pianificatorio, penso in quasi tutti i comuni, a seguito della legge del 2013-14, con questo nuovo concetto centripedo di costruzione. Quasi tutti i comuni dovevano dezonare, penso il caso di Poschiavo emblematico, ma ci sono altri casi nel Moesano. E grazie a degli studi fatti anche in collaborazione con la SUPSI siamo riusciti a combattere un po' questo problema, e oggigiorno, se penso al comune di Gherono, ma se penso anche a altri comuni del Moesano, abbiamo comunque una situazione piuttosto in equilibrio. Sappiamo benissimo che il tema del dezonamento politicamente è molto difficile da affrontare. Quindi a livello infrastrutturale penso che i comuni si sono organizzati, si stanno organizzando, però questa crescita demografica la vedo in maniera molto positiva. Penso che giova chiaramente per la nostra regione.
Leda Ramel, lei è d'accordo con quello che ha appena sentito?
Allora, sicuramente è un tema molto fragile, oserei dire, nel senso che è qualcosa di positivo per la valle, perché se la gente arriva, qualcosa di positivo c'è. Il discorso che mi viene da fare è più un discorso sull'impatto che queste persone possono avere, in che direzione si vuole andare. Se si va a zonificare, cioè quale zone vengono scelte, cioè è anche un discorso di impatto. Siamo comunque una valle, abbiamo delle responsabilità su quello che può essere le Alpi e tutte queste zone che non bisogna sottovalutare e vanno comunque protette. Quindi finché l'accrescimento della popolazione è sostenibile, certo, ma va fatto in modo sensato, direi.
Paolo Paganetti è d'accordo?
Sì, sono municipale Caporamo Costruzioni, quindi sono quasi giornalmente confrontato con la problematica delle costruzioni e vedo in modo positivo la crescita. A San Vittore abbiamo una scuola che è appena stata inaugurata, quindi il posto per famiglie con bambini c'è, i giovani bambini danno vita al paese, è ottimo. Io avrei un desiderio che è quello di poter muovere più finanziamenti per ristrutturare i nuclei dei paesi. Spesso queste case sono malandate, rimangono vuote e è più facile costruire una casa nuova, costa meno, ma dobbiamo pur sempre mantenere il nucleo e la sostanza pregiata dei nostri paesi al centro.
Romano Losa, la crescita non rischia poi di mettere un po' in crisi anche la questione identitaria?
Ma ci sono dei problemi relativi appunto alla crescita demografica, ci sono sicuramente dei vantaggi. Se siamo una regione attrattiva vuol dire che abbiamo dei servizi che funzionano, abbiamo delle scuole che funzionano, abbiamo una città vicino a Bellinzona che ci offre dei posti di lavoro. Sicuramente questo è un aspetto positivo, però non dobbiamo dimenticare anche i costi che queste persone che arrivano generano per la collettività. E d'altro canto bisogna considerare se queste persone che arrivano contribuiscono anche alla gestione di questi costi per le infrastrutture. Quindi è un discorso un po' delicato, quindi direi che da una parte sì, però dall'altra bisogna essere molto attenti, perché non dobbiamo sacrificare certe particolarità, come si è detto prima, a scapito di una cementificazione del territorio.
Eleonora Righetti, direi di chiudere questo tema con appunto il suo pensiero.
L'incremento demografico c'è. È interessante che come regione la nostra sia in controtendenza a tante regioni periferiche del resto del cantone, dove invece viene riscontrato un calo demografico, e questo sicuramente è collegato anche al fatto che abbiamo dei buoni servizi, viene apprezzato, sicuramente è una regione in cui si può stare bene, quindi è una regione attrattiva. Per quanto concerne pianificazione, non è tema nuovo. I comuni riscontrano comunque delle sfide in questa pianificazione e secondo me è giusto, è corretto fare delle valutazioni sia relative al mantenimento di quello che già c'è.
La popolazione cresce, sì, ma la popolazione invecchia pure. Il circolo di Roveredo dispone di 3 case anziani, l'Opera Mater Christi, la Residenza delle Rose, la Casa di Cura Immacolata. ma nel contempo aumentano anche gli anziani che preferiscono restare a casa.
Chi dovrebbe assumersi questi costi aggiuntivi, cantone o comune? Romano Losa.
Una cosa importante è che gli anziani non sono un problema, sono una risorsa. Quindi sono delle persone che hanno lavorato una vita, che hanno contribuito al nostro benessere attuale. Quindi è giusto che abbiano una giusta collocazione nelle case proprie, oppure per quelli che non possono più rimanere a casa, negli nostri istituti che abbiamo, che sono di ottima qualità. Il problema però sono i costi. I costi all'interno di queste strutture sono veramente molto alti, si parla di cifre attorno ai 6.000 franchi al mensili, senza poi considerare le spese medicalizzate. E questo per questi anziani e soprattutto per le loro famiglie o per i figli diventa un problema. Devono a volte mettere in vendita le proprietà per poter mantenere questi anziani nelle case di cura.
Dunque?
E dunque bisognerà trovare una soluzione per fare in modo che questi costi non esplodino, perché tutti gli anni aumentano, pensiamo solo alle casse malati. E di conseguenza noi come Partito UDC questo è un tema che ci sta veramente a cuore e lo affronteremo discutendo sicuramente anche con gli altri partiti. In più, quello che si diceva, la popolazione invecchia, ma bisogna pensare anche a capire perché i giovani non fanno più figli. Questo è un altro problema. Attualmente per poter mantenere un equilibrio della popolazione ci vorrebbero 2 figli e qualcosina in più e invece nel massimo ne abbiamo 1, 1.5. Quindi andiamo a capire le motivazioni perché non si fanno più figli e correggiamo lì, in modo che questi che arrivano contribuiranno poi anche al mantenimento delle persone anziane.
Le Daramelli, lei giovane è come fare?
Allora, io penso che siamo una società molto dinamica e che quando qualcosa cambia è importante capire un po' in che direzione va il flusso per cercare poi una soluzione. Adesso mi riferisco alla domanda di che soluzione si può trovare. In questo caso, se gli anziani hanno questa necessità in questo momento, ovviamente bisogna assecondarli perché sono il carro trainante. Per quanto riguarda i costi, sarebbe utile un contributo cantonale, fin dove può arrivare, e invece per rispondere alla crisi, alla domanda della crisi dell'invecchiamento, se così si può definire, stiamo cambiando una generazione nuova, stiamo andando in un'altra direzione, quindi non è che c'è la risposta a questa domanda. In questo momento le persone fanno meno figli, è un dato di fatto, non per forza c'è una risposta, ma è così, forse perché c'è chi ha paura del domani. Tra me e i miei coetanei c'è il discorso no, non voglio figli perché ho paura di quello che lascio poi ai miei figli. Questo si sente molto.
Chi deve sostenere le case anziani e questo modello funziona ancora, Eleonora Righetti?
Io condivido pienamente che gli anziani facciano parte del tutto, hanno dato tanto e devono avere la libertà di scegliere dove trascorrere la loro anzianità, in case di cura oppure a casa propria o in altre strutture all'estero. Questa libertà di scelta è, secondo me, fondamentale. Magari c'è la possibilità di ristrutturare, di una soluzione nuova che coinvolga magari anche i giovani. Il cantone dal prossimo anno sosterrà i familiari curanti, quindi anche qua va ad aiutare a sostenere i costi di chi si dedica ai propri cari in casa e questo secondo me è importante. Trovo giusto che il cantone prenda parte ai costi di tutto questo.
Paolo Paganetti?
Non voglio ripetere troppo i concetti già espressi perché li condivido. Come neopensionato ho avuto la fortuna di avere in famiglia 2 generazioni che sono passate per le case per anziani. Devo dire che la vita in una casa per anziani come l'ho vissuta tramite loro è cambiata radicalmente. I miei nonni con i loro fratelli erano una specie di pensioncina con gioco delle bocce, 1000 attività, andavano a cercare funghi e castagne. La generazione dei miei genitori era un centro demenze, purtroppo, era una situazione molto triste. Tutti devono contribuire in qualche modo a creare qualcosa nel contesto della pianificazione locale, pensando ai piani di quartiere, penso che bisogna investire in abitazioni miste in maniera che queste persone abbiano la possibilità di rimanere veramente integrate nella società e dare tanto in fatto di esperienza.
Samuele Cenzi, per chiudere il cerchio.
Pur non avendo un ospedale, nella nostra regione. Io credo che abbiamo un sistema sanitario che funziona, abbiamo investito parecchio negli ultimi anni, penso al nuovo centro medico di Rovereto che raggruppa diversi enti a livello locale. Abbiamo una medicina di prossimità, penso ai medici di condotta che stanno vivendo un importante cambio generazionale e alle nostre latitudini, nelle nostre valli, la prossimità in ambito sanitario penso che sia un valore aggiunto. Sono vicepresidente della Fondazione Opera Mater Christi e conosco abbastanza bene questo tema legato alle case anziani. Dobbiamo collaborare, questa collaborazione tra Spitex e case anziani va intensificata. È musica dei giorni scorsi che Mesocco e Spitex stanno iniziando a collaborare e probabilmente nei prossimi anni questo tema andrà allargato alle altre case anziani, anche perché se fino a qualche anno sono beneficiavamo della vicinanza del Ticino, quindi tanti anziani del Ticino venivano a riempire le nostre case anziane, oggigiorno questo fenomeno sussiste in maniera minore. Quindi dobbiamo collaborare, è chiaro attualmente il 75% dei costi a carico dei comuni, il 25% il cantone per quanto riguarda le case anziani, per contro la percentuale è inversa per le cure ospedaliere. È un tema importante che rientra probabilmente anche nel tema della perequazione finanziaria che andremo sicuramente, si auspica, a discutere nella prossima legislatura.
Il tempo vola, Antonia Marsetti. C'è spazio ancora per la domanda fatidica?
Sì, direi una domanda quasi di rito che faremo un po' a tutti i nostri candidati. Qual è il vostro cavallo di battaglia? Qual è il tema, il dossier che intendete portare subito a Coira se eletti? Io inizierei ancora da lei, Samuele Censi.
Dobbiamo essere dinamici e coraggiosi. Uso queste due parole, essendo lontani da Coira, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo rendere importante il tema del plurilinguismo, sia in ambito culturale, ma penso soprattutto anche in ambito economico. Quindi il plurilinguismo deve, non dico favorirci, ma è un attu che abbiamo e negli ultimi anni credo che sia lottato parecchio. Qui devo lodare, essendo anche presidente attualmente della deputazione del Grigione Italiano, il lavoro di squadra, il lavoro corale che abbiamo fatto e si spera di continuare su questa strada, perché se penso al tema strada di Viano, se penso al tema sicurezza in Valle Calanca ed altri temi, grazie alla coesione di tutti i partiti presenti in Parlamento siamo riusciti a stravolgere una decisione del governo, perché il governo andava su altre vie. Quindi siamo una decina italofoni all'interno del Parlamento cantonale, ma se uniti e siamo capaci a far passare i messaggi all'interno dei gruppi parlamentari, possiamo portare a casa tanto.
Paolo Paganetti, il suo cavallo di battaglia.
Dopo una vita nella ricerca in biologia che mi ha impegnato al 300%, ora da neopensionato voglio dedicarmi veramente a questa nuova avventura portando quanto conosco. Il partito mi ha chiesto un motto, io ho detto al di là dei confini, anche quelli di partito. Dobbiamo lavorare assieme, trovare un consenso, ascoltarci. E per me è importante sostenere i giovani, motivarli a essere impegnati nella politica.
E allora Leda Ramelli, che cosa ha scritto sulla prima pagina della sua agenda?
Diverse cose, però io essendo l'unica rappresentante di questo partito, forse la cosa che mi urge più dire è che ci sono diverse cose che vorrei portare a Coira, ma una cosa che vorrei forse di più di tutto è portare qui in valle una sensibilità che manca, cioè proprio i numeri parlano chiaro in tutto il Grigione Italiano, quindi non ci stiamo semplicemente riferendo al circolo di Rovereto, però c'è un nuovo punto di vista, quindi per me è importante diffondere anche qua, non solo ovviamente portare le idee a Coira, ma anche sensibilizzare la popolazione su questa nuova sensibilità verso la natura, ecco.
Eleonora Righetti, se rieletta, quale sarà il suo dossier più scottante?
Uno in particolare è difficile sceglierlo, nel senso anche in questi 4 anni mi ha accompagnato comunque una varietà di temi, nel senso sicuramente legato all'italianità, perché fa parte, dobbiamo veramente essere uniti, farci sentire. Da giovane mi sento anche di dover fare qualcosa per quel che è la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Abbiamo sentito la popolazione è in aumento, le famiglie hanno bisogno magari di qualcosa di nuovo, quindi Mi piacerebbe appunto continuare con la stessa motivazione, lo stesso impegno sulle questioni appunto che sento regionali a Coira.
Romano Losa, brevissimamente, a lei la parola, qual è il suo cavallo di battaglia?
Per me in particolare, ma penso anche come rappresentante di questo partito, è fare in modo che la voce del Grigione Italiano, ma in modo particolare del Moesano, arrivi a Coira, perché abbiamo un po' l'impressione che a Coira non sempre comprendono quelle che sono le nostre problematiche regionali. Noi viviamo una realtà diversa da loro. Abbiamo un limitrofo Canton Ticino con le loro problematiche, gli aspetti positivi. Abbiamo anche una vicina Italia che ci condiziona, anche come abbiamo sentito prima per il discorso delle bucalettere. Però per me, ma anche per noi in particolare, dobbiamo veramente fare in modo che i nostri problemi siano affrontati con serietà e impegno a Coira. E questo penso che tutti i miei colleghi, futuri colleghi, spero presenti qua, siano anche loro della stessa mia opinione.
Con l'assistenza tecnica di Lorenzo Barenco vi abbiamo trasmesso il primo dibattito elettorale. La prossima settimana vi proporremo il dibattito con i candidati del Circolo di Calanca. Da Alessandro Tini
e da Antonio Marsetti
vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana. A venerdì prossimo.